Pronto, buongiorno, prova, facciamo una prova di audio, sì, si sente bene? Bene, sì, direi di sì. No. Allora, manca qualche minuto per iniziare, intanto possiamo dare dei saluti. Mi hanno consegnato un braccialetto che qualcuno ha perso per le scale, si è rotto, e sono delle pietre verde con forse delle... Ecco. È stato trovato il braccialetto, va bene, benissimo. Allora, di nuovo benvenuti a tutti, piacere incontrarci in occasione della prima e della seconda domenica. Questa sarà l'ultima occasione per quello che riguarda la lettura e commento del Vangelo di Marco. Domenica prossima, il fine settimana prossimo, avremo Vito Mancuso che ci regala questa 3 giorni tutta per noi, ascoltandolo e condividendo e confrontandoci con lui. Quindi per chi potrà partecipare, da venerdì sera inizierà la 3 giorni, poi il sabato completo, poi la domenica mattina. Però con questa prima domenica noi concludiamo per quest'anno la lettura e commento del Vangelo di Matteo, che vedete che anche l'incontro di oggi si presta bene, possiamo dire, come a conclusione di questa parte che abbiamo approfondito durante tutto l'anno. Altri avvisi, Alberto mi diceva della presentazione, sapete che il libro d'Alberto è sempre in prima alle classifiche, è un libro che ha fatto e fa ancora tanto del bene, perché lo cercano da tanti posti perché possa presentarlo, soprattutto ambienti ospedalieri, persone che lavorano nell'ambito della sanità, insomma. E Alberto lo presenterà il 4 giugno ad Ancona nel Circolo della Vela, e il 20 giugno a Camerano. Questo magari dopo daremo delle indicazioni più precise, comunque attraverso il nostro sito potete sempre così aggiornarvi su quelle che sono le attività, le cose che organizziamo qui a Montefano. No, sempre per dire come il libro d'Alberto, ieri parlando, dice: certo, noi ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo vissuto, no? Con quel problema della malattia. D'Alberto, leggendo il libro, serve un po' per ricordarlo. Veramente, passando il tempo, uno quasi non si rende conto, però veramente è stata un'esperienza molto forte, ma allo stesso tempo molto molto arricchente, e la ricchezza di questa esperienza si vede ora con i frutti di gente che, leggendolo, sta meglio, affronta meglio problemi di malattia. Anche le situazioni di lutto si vivono con una dimensione più serena e più veramente aperta alla vita, perché di quello si tratta, no? Che di fronte alla malattia, di fronte al dolore, di fronte alla morte stessa, non manchiamo, non veniamo meno, ma sappiamo rispondere sempre con quella fiducia che ci permette di guardare la vita come un dono inestimabile, quel dono che nessuno, neanche la morte, ci potrà mai togliere. Quindi un grazie ancora ad Alberto per questo veramente dono che ci ha fatto con il suo libro, che ancora sta facendo veramente tanto del bene. Per altri avvisi, oggi il pranzo, secondo tradizione al Centro Studi Biblici, la ultima domenica si fa un pranzo tipo buffet, quindi non ci sono posti prenotati, nel senso che più di tanti non possiamo prendere. Chi vuole fermarsi è benvenuto a partecipare con noi. Diamo sempre il benvenuto anche agli amici che sono venuti dal Piemonte, da Verona, e poi ci sono anche amici da Genova, oltre a quelli che ci frequentano da Roma, Ancona, eccetera. Quindi un benvenuto sempre, piacere poter condividere con noi. Cioè, questa domenica c'è anche un mio connazionale, c'è Carlos, il marito di Michela, gli amici di Verona, che io ho sposato a Verona 5 anni fa, adesso Michela aspetta, e Carlos aspetta il loro primo figlio, quindi anche facciamo gli auguri per questa lieta attesa per Carlos e Michela. Quindi è bello vedere questa crescita nell'amore. Noi conosciamo Michela e Carlo da tanto tempo, ma poi anche partecipando al matrimonio, vedere che adesso l'attesa del loro figlio è sempre veramente questo segno di una speranza, di una vita che cresce, di un amore che ci rende sempre più umani, a loro sicuramente anche molto più belli. Quindi sono contento che sono qui questa mattina, e Carlo, essendo di Granada, mi sento un po' più accompagnato. Alberto è un pochino preoccupato, quando c'è già un granadino da solo, è un po' così, figuriamoci due insieme, però è bello con questa loro presenza. Bene, detto questo, possiamo passare al testo di Marco. Alberto la volta scorsa si era fermato al capitolo 2 sul problema delle norme di purità che aveva a che fare sul digiuno, queste pratiche che impediva, diciamo, una visione serena e una visione anche possiamo dire, umana della realtà. Alberto ha spiegato la chiamata del pubblicano, l'accoglienza di peccatori, la storia del digiuno con il vino nuovo che non si può mettere negli otri vecchi. E allora Marco continua approfondendo questa libertà o questa liberazione che Gesù ci comunica, prendendo in esame una delle istituzioni, uno dei, possiamo dire, degli aspetti fondamentali del mondo giudaico, che era l'osservanza del sabato. Quindi vedremo oggi come Gesù ha reagito a quello che era il precetto per antonomasia, l'osservanza del sabato, e come questa osservanza, l'osservanza del precetto, l'osservanza della legge, ma già l'abbiamo accennato nei passaggi precedenti, ma come questa osservanza ha degli effetti nocivi, cioè rende le persone incapaci di agire, di essere intraprendenti, di poter prendere in mano la propria vita e dare l'indirizzo che secondo uno le proprie caratteristiche, la sensibilità, le capacità che ha, vuole fare. C'è sempre questa cappa che impedisce che l'essere umano sia libero nel suo saper esprimersi, nel saper dimostrare in che modo vuole dare l'indirizzo concreto alla sua vita. Quindi l'osservanza del sabato, come vedremo, era il distintivo del popolo giudaico, perché era una cosa interessante avere così istituito un giorno. Per noi sembra normale, consueto, che il fine settimana o un giorno di riposo sia stabilito. Ma all'epoca, pensate nell'antichità, quando si lavorava sempre, soltanto i ricchi non lavoravano, che un popolo abbia istituito un giorno per tutti in cui non si lavora, era stata anche dal punto di vista sociale una grande conquista, perché significava anche prendersi un respiro, appunto, non essere né alienati dal lavoro né sfruttati dai padroni per quelli che dovevano lavorare. Ed era il distintivo del popolo giudaico, perché loro, non lavorando di sabato, ovunque si trovassero, sparsi nel Mediterraneo, creavano una certa, possiamo dire, distinzione, una separazione, perché tutti lavoravano, questi non lavorano, i negozi sono chiusi, le attività si fermano, come mai questo? Quindi una maniera anche di farsi riconoscere come un popolo particolare. E la motivazione teologica di questo precetto del riposo settimanale era che l'uomo, appunto, indipendentemente della classe alla quale apparteneva, fosse libero o fosse schiavo, però che l'uomo potesse partecipare del riposo del Creatore. Cioè Dio aveva creato in 6 giorni, racconta la Genesi, e il 7° giorno si era riposato. Quindi era una maniera, come dire, anche l'uomo può imitare Dio in questa sua, possiamo dire, capacità di riposarsi, di prendersi un respiro, di godersi i beni anche della creazione. Quindi l'uomo doveva assomigliare a Dio anche in questa sua atteggiamento, in questa sua maniera di presentarsi, di non fare lavoro. Ecco, questo che era stato un dono, possiamo dire, che il popolo di Israele ha intuito, poi una volta che viene codificato e diventa legge, diventa precetto, le cose piano piano cominciano a cambiare. E anche per quello che riguarda il modo con cui questo precetto è stato formulato nell'Antico Testamento, è curioso che ne abbiamo 2 formulazioni, abbiamo 2 versioni del comandamento. Una si trova nel libro dell'Esodo, Esodo 20:10, dove si si dice, guarda che Dio ha fatto il mondo in 6 giorni, il 7° giorno si è riposato, te fa lo stesso. Quindi era qualcosa di pedagogico, così come Dio non si è lasciato strafare dal lavoro, lo stesso anche te impara a lavorare, però impara anche a riposarti. E poi un'altra versione era quella del libro del Deuteronomio, 5:12-14, dove si diceva ricordati che sei stato schiavo in Egitto. Quindi aveva uno scopo etico il discorso del riposo settimanale, siccome quando eri schiavo ti sfruttavano, adesso che non sei più schiavo, goditi la tua libertà come riposandoti un giorno alla settimana. Ecco, queste erano le formulazioni, ma quando noi le leggiamo, sia in Esodo sia in Deuteronomio, per esempio quella di Deuteronomio, non fare alcun lavoro né te, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ecco, si parla di schiavo, di schiavi, quindi è vero che era un dono impostato sulla libertà dell'uomo che non era schiavo, però qui ancora si parla di schiavi, quindi questo non era un problema, non creava nessun tipo di possiamo dire, di riflessione particolare. E poi nell'elenco manca, se avete sentito bene, ripeto ancora, non fare alcol lavoro tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né tua schiava. Chi manca nell'elenco? La moglie. Quindi forse la moglie lavorava anche il giorno di sabato, un po' come... cioè, questo è un problema che si pongono anche gli studiosi, perché non viene citata la moglie in questo elenco? Vabbè, quel tu, si dice, è un tu che riguarda marito e moglie, ma questo è un po' così, un po' si arrampicano sugli specchi. Vuol dire che anche la moglie, con tutta la sua buona volontà, però anche in giorno di sabato c'era sempre delle cose da sbrigare, magari senza creare problemi di coscienza al marito, però sempre qualcosa da fare c'era. Allora, vuol dire che, come viene formulato poi nella legge, già questo dono era diventato soltanto un simbolo. Non era veramente questa libertà alla quale Dio voleva che l'essere umano potesse accedere. E allora non soltanto era un simbolo, ma in mano ai farisei, che saranno quelli che mettono in pratica, proprio osservano la dottrina degli scribi, in mano ai farisei questo precetto diventerà una specie di camicia di forza, di giogo, di oppressione, che toglie anche il respiro. Anziché dare il respiro, questa era l'idea, alla base del giorno di sabato, in mano ai farisei, rappresentanti dell'istituzione religiosa, questo precetto, come vedremo ora, toglieva il respiro, rendeva la gente completamente inattiva, perché qualunque cosa tu facessi era peccato, era trasgredire questo ordine che Dio ti aveva dato. Quindi si era trasformato in un giorno di schiavitù. E allora leggiamo il testo di Marco. Siamo al capitolo 2, versetto 23. Accade che un sabato passava egli attraverso il seminato e i suoi discepoli cominciarono a fare strada strappando spighe. Questo è un po' il quadro che ci presenta l'Evangelista, può essere una cosa anche abbastanza così, no? Andare in campagna, fare una passeggiata e strappare, ma vediamo subito la reazione feroce dei farisei, perché l'Evangelista sta molto attento a come usa i verbi. Non dice che questi camminavano in giorno di sabato, ma l'espressione in greco è facevano strada, fare una strada in giorno di sabato. E facevano questa strada come? Strappando le spighe, come se bisognava aprire una specie di sentiero attraverso il seminato. Sembra una cosa un po' strana. Però, come diciamo sempre, a Marco non gli interessa darci una narrazione così logica del racconto, ma entrare nella teologia. Fare strada significa aprire un cammino. C'è una realtà che ci soffoca, che non ci permette di essere persone padroni della nostra vita. Dobbiamo aprire una strada nuova, e questa strada si fa appunto strappando le spighe, che in giorno di sabato non si poteva fare, era uno dei lavori, come vedremo, proibiti. Ma in più, in giorno di sabato non si poteva camminare più di 800 metri, era vietato, era peccato andare oltre 800 metri, la distanza che si era calcolata più o meno per raggiungere da casa tua la sinagoga, appunto. Quindi non è che il giorno di sabato era un giorno per andiamo a fare, non so, una gita, no, si stava in casa senza fare niente, al massimo si andava in sinagoga per la preghiera, che non superava, diciamo, la distanza dell'edificio di culto dalla casa più di 800 metri. Quando andiamo a Gerusalemme, stiamo preparando il viaggio anche quest'anno, gli amici che si accompagnano vedono che nell'albergo, anche noi ci saremo un sabato a Gerusalemme nell'albergo, arrivano molte famiglie ebraiche, quelli che hanno un po' di soldi certamente, perché l'unica maniera di dire non trasgrediamo il sabato, perché non bisogna accendere la luce, far da mangiare, rispondere alla porta, parlare con nessuno, eccetera, eccetera, per togliersi il pensiero andiamo in albergo, così in albergo ci fanno tutto, è tutto preparato, l'ascensore funziona fermandosi ad ogni piano, in modo che non devi premere nessun bottone. Noi diciamo sempre ai nostri amici, non prendete l'ascensore del Shabbat, perché vi prende un colpo, perché si ferma a tutti i piani, quindi non arrivate mai al vostro piano dove residete. Quindi queste situazioni si mantengono, quindi questa idea di un peccato che è sempre in agguato. Quindi i discepoli cosa hanno fatto? Al contatto con l'insegnamento di Gesù hanno cominciato ad aprire una strada che altri dovranno percorrere, e che una strada verso una liberazione, uscire da tutta questa visione negativa della realtà, tutta questa idea del peccato che ci hanno inculcato nella mente, per cui tutto è pericoloso, tutto è cattivo, tutto offende Dio, e lo fanno appunto non in maniera inavvertita, ma dice l'Evangelista, facevano questa strada strappando delle spighe. E non dice per quale motivo appunto facevano questo strappo, se non con l'idea figurata, secondo la teologia dell'autore, di iniziare una strada nuova, che si potesse vivere in maniera nuova. Perché non dà le indicazioni, Marco non dice per quale motivo strappavano le spiche questi. Se noi andiamo a guardare il Vangelo di Matteo, il testo parallelo, si dice perché avevano fame. Matteo ha cercato un pochino di equilibrare questo fatto, un pochino lo ha così un po' censurato, diciamo. Ma Marco è terribile su questo. Cioè non dà nessuna spiegazione, soltanto per il puro piacere di strappare le spighe. Non è che le facevano per fame, ma così perché l'uomo è padrone della propria vita. Non c'è nessuna legge che mi impedisca, veramente quando io ho raggiunto la mia maturità, sono una persona adulta, che mi impedisca poter agire, poter camminare nel modo come io ritengo che per la mia vita, che nessuno si mette dentro di me per dire se è buono o male, come io voglio vivere. Quindi questa libertà è quella che l'Evangelista adesso ci presenta attraverso il gesto dei discepoli che fanno una strada strappando delle spighe. I farisei, versetto 24, gli dissero, guarda, come mai fanno di sabato ciò che non è permesso? Detto ogni volta, Marco su questo è sempre puntuale, ogni volta che Gesù libera le persone appaiono sempre i farisei, anche loro puntuali. Per dirvi come non si può pensare una narrazione così di un fatto di cronaca, i discepoli che passeggiavano, che camminavano, dove erano questi farisei per spiare o per scoprire questa tradizione dei discepoli? Quindi non è un discorso narrativo secondo la nostra, possiamo dire, visione delle cose, ma è una riflessione teologica molto importante che ci dà l'Evangelista, perché lui dice non alcuni farisei. Marco, in maniera proprio così molto così piena, dice tutti i farisei, gli dissero a Gesù, interessante, non si rivolgono ai discepoli, vanno da colui che ritengono sia la causa di questa trasgressione. Quindi i discepoli fanno quello che non è permesso, è illecito in giorno di sabato. Allora diciamo questi farisei che non potevano essere tutti lì all'improvviso, come si può capire dal punto di vista della logica narrativa, vedete l'Evangelista sta dicendo, i farisei come cui vengono presentati è quella cappa che sovrasta sempre la vita dei discepoli o la vita della gente, che anche se si libera di tutta una serie di dottrine, di pensieri, però rimane sempre lì presente questa cosa, questa incertezza di magari stiamo facendo qualcosa di sbagliato, magari, cioè non si è riuscito ancora a cogliere in pienezza il messaggio di Gesù. Vuol dire che queste leggi che impedivano il muoversi, il comportarsi in un certo modo, cioè che impedivano alla persona di essere libera, queste leggi sono state talmente metabolizzate o assimilati dai discepoli ma dalla gente, che anche quando uno se ne libera ne sente sempre il peso, rimane sempre in agguato questa cosa, ma guarda che stai facendo qualcosa di sbagliato. Quindi questa è la figura dei farisei che ci presenta adesso l'Evangelista Marco, ed è quello che ha detto prima, il vino nuovo ha bisogno di odori nuovi. Spesso noi accogliamo la proposta di Gesù, la sua novità, però rimaniamo con i vecchi otteri, rimaniamo sempre attaccati ai farisei. I farisei ci danno una certa sicurezza, allora non abbiamo il coraggio di proprio sbarazzarsi di essi. Ecco, i farisei non si rivolgono ai discepoli, come con la storia del digiuno, perché i tuoi discepoli non digiunano, come spiegava Alberto, ma ritengono che sia Gesù il maestro, il responsabile del loro modo di agire. Solo che ora la situazione è molto più grave. Quando si trattava del digiuno, perché i tuoi discepoli non digiunano, no, i discepoli di Giovanni digiunano, i tuoi invece non digiunano, era una cosa un po' più personale, il digiuno poteva essere visto certo con un disagio perché tu non ti attieni, non rispetti le nostre, però sono cose personali. Qui invece la cosa è gravissima, perché questi stanno trasgredendo il comandamento più importante di tutta la legge. Perché i rabbini dicevano, gli scrivi, quando si voleva dare una specie di classifica sull'importanza, il più importante era il giorno di sabato. Perché? Perché dicevano questi scrivi, anche Dio lo ha osservato, visto che secondo il libro della Genesi, nel settimo giorno Dio ha cessato ogni attività. Quindi se Dio ha riposato, si è riposato, non ha fatto alcun lavoro in giorno di sabato, chi siamo noi per fare qualunque attività in quel giorno? Quindi ritenevano che fosse il comandamento più importante, non solo il riassunto di tutti i comandamenti. Per cui per gli scrivi osservare il sabato significava osservare tutta la legge, trasgredire il sabato significava trasgredire tutta la legge. Quindi il problema è che Gesù non solo non vigila sull'osservanza della legge, ma lui è proprio il trasgressore della medesima. E per questa violazione, quando la cosa era consapevole e recidiva, la legge proprio dava la pena di morte. C'era la pena capitale per lapidazione a quelli che trasgredivano il giorno del sabato. Perché vedete, la situazione non è soltanto che non si poteva fare certamente i lavori consueti, non so, l'idea era di non fare mercato, commercio, attività che significasse uno sfruttamento o un continuare avanti nei tuoi affari. È che i rabbini avevano, o gli scrivi, avevano individuato 39 lavori che erano proibiti in giorno di sabato. E come erano arrivati a dire 39 lavori che non si possono fare in giorno di sabato? Abbiamo la lista nel trattato dello Shabbat, nella legge orale, tra cui mietere, strappare spighe, non si poteva fare in giorno di sabato. Da dove trovano questi 39 lavori? Loro andavano a cercare nel libro dell'Esodo i lavori necessari per costruire il Tempio di Dio, la sua dimora. Allora dicevano, non si può fare quel lavoro in giorno di sabato che sono stati necessari per fare costruire la casa, il Tempio di Dio. Il gioco come per dire, quello che è servito per costruire il luogo santo, che era il Tempio, non si può fare per vivere il tempo santo, che è il tempo sacro, o il sabato, che era dedicato poi al culto, alla preghiera, alla gloria a Dio. Ma non bastava soltanto 39 lavori, che questo già era una cosa impegnativa abbastanza, ma loro li moltiplicavano o suddividevano ogni lavoro in altri 39 lavori, e la cifra era 1521 lavori proibiti in giorno di sabato. Ricordarsi di tutti questi lavori è una cosa piuttosto faticosa, difficile. Ecco per quale motivo bastava niente, perché tu peccassi, tu fossi nel peccato. Allora la cosa migliore, lo fanno ancora così gli ebrei osservanti, cosa fanno in giorno di sabato? Stanno a letto, così. Almeno so che non sto facendo niente, al massimo vado alla sinagoga e poi torno a letto. Non posso leggere il giornale, non posso ascoltare la radio, vedere la TV, rispondere alla porta, al telefono, chiamare nessuno, cucinare niente, niente. Addirittura, questo lo sappiamo dalle fonti di Giuseppe Flavio, quelli proprio fanatici, gli esseni, quelli che si erano ritirati nel deserto perché volevano vivere con radicalità queste norme, gli esseni neanche in giorno di sabato andavano al gabinetto, per non fare alcuno sforzo, perché significava anche un lavoro che poteva rompere anche questo precetto massimo di in giorno di sabato non lavorerai. Quindi in giorno di sabato diventavano un po' stitici questi esseni, per evitare di, non si sa mai, che questo sia anche una trasgressione del precetto. Vedete, è un po' ilarante, però è una cosa veramente drammatica. Ecco, come vedremo subito, l'episodio di Gesù che guarisce un uomo con la mano paralizzata, nel giorno di sabato tutti paralizzati, tutti così nel letto sdraiati, perché in questo modo non offendiamo Dio, non stiamo facendo niente che possa attentare al suo onore, alla sua dignità. Quindi questi 1521 lavori erano una cosa da tenere presente, e nel trattato dello Shabbat abbiamo un trattato nella legge orale dove si racconta come osservare appunto questo giorno del riposo. Si dice, leggiamo, alla sera del venerdì, quando comincia il sabato, tramontando il venerdì inizia il nuovo giorno, il sarto non deve uscire con il suo ago, in modo che non lo dimentichi il giorno di sabato, ugualmente lo scrivano con il suo calamaio. Cioè, l'immagine che presenta qui questo testo, il trattato Shabbat del Talmud, che è la legge orale, che commenta appunto la legge scritta, e che poteva uno suonare, si sentiva la tromba del sabato, perché davano l'avviso a Gerusalemme, si suonava la tromba, anche ora oggi è così. Quando arriva il venerdì sera, al tramonto, suona una sirena enorme, che per chi non è magari preparato sembra che arriva l'antiaerea, che arriva proprio, non so, i bombardamenti. Uno suona questa sirena in tutta la città di Gerusalemme, che ti viene proprio la pelle d'oca. Quindi lo stesso all'epoca di Gesù, un sagrestano dal Tempio suonava questa tromba, tutti fermi perché inizia il sabato, inizia il Shabbat. Quindi il pericolo, per esempio, per il sarto, sapete, io mi ricordo mia madre, anche papà di Alberto Sarto, è che i sarti si infilano l'ago per non perderlo qui sulla giacca o sul vestito, no? Una maniera di non perdere l'ago, no? Quindi essere così inattenti di mettersi l'ago sul vestito per non perderlo e uscire in giorno di sabato, questo era già una trasgressione, perché in giorno di sabato non si possono portare pesi. Quindi nell'ago sul vestito, nel calamaio, magari uno si metteva la penna come facevano i falegnami una volta, si metteva la matita qui sull'orecchio per non perderla lo stesso. Allora diceva, prima che arrivi il giorno di sabato, lascia l'ago lì sul posto del lavoro, lascia la penna sul posto del lavoro, non te la portare appresso, un ago, una penna, perché questo già è trasgressione, questo già è peccato agli occhi di Dio. Allora, l'Evangelista sta invita il lettore a un processo di liberazione, appunto, da questa legge che era stata creata, data come un invito alla libertà, ma che era diventata proprio il contrario, una schiavitù terribile. E la cosa veramente più triste è che questa idea del peccato, della trasgressione, chi l'ha inventata? Ma l'ha inventata la legge stessa. Perché se a me nessuno mi dice che se cammino più di 800 metri o che se porto l'ago appeso alla giacca o, non so, o scrivo qualcosa o rispondo alla porta, se a me nessuno mi dice questo è peccato, io da me stesso non ci arrivo mai a questo tipo di consapevolezza. Quindi la legge che mi dice che è peccato e io già vivo nel terrore di, appunto, di non osservarla. Io mi ricordo anche queste cose, le abbiamo vissute noi, mi ricordo in Spagna, c'è anche Carlo, sei un po' più giovane di me, ma mia madre appunto faceva la sarta e lei anche di domenica doveva lavorare perché mio padre ha perso il lavoro per malattia, è stata la nostra madre che ci ha tirato su a 3 figli, anche a mio padre ha dovuto aiutare perché non lavorava più. Noi andavamo alla messa la domenica, ma lei non veniva, perché aveva sempre cose da consegnare, da finire, no? E diceva sempre, non dite che lavoro però in giorno di domenica, perché anche per noi cristiani lavorare di domenica era visto male, appunto sempre questa mentalità farisaica che si era un po' inculcata. Ma io mi ricordo da ragazzino, dicevo, perché se uno non va alla messa la domenica, ci insegnavano una volta, non so se ancora questo, era peccato mortale. Se tu morivi quel giorno, tu andavi all'inferno, con un peccato mortale si andava all'inferno. Io mi ricordo che si diceva, ma scusa, ma mia madre, ma se morisse oggi, che sta lavorando per noi, per darci da mangiare, ma come può andare all'inferno lei? Quando fa tutto il contrario, quindi uno che ragiona un attimo con la propria testa, si rende conto dell'assurdità di queste cose, ma è il senso comune, l'ovvietà ti fa capire che sono cose ridicole, che non hanno niente a che fare né con la volontà di Dio, né con il suo progetto. Quindi il problema della legge è che ti impedisce di ragionare su questo. Cioè alla legge non interessa la praxis, alla legge interessa la dottrina. La dottrina dice questo e tu la devi eseguire. Non devi chiederti il perché. Quindi Gesù ci libera perché ci fa veramente usare la mente per dire ma scusa, ma perché non posso fare questo io? Ma che cosa faccio io di male facendo queste cose? Aiutando queste persone o volendo bene questa persona o impegnando, che cosa faccio di male perché questo possa offendere Dio? Quindi il problema è che non è la praxi, non è il nostro modo di comportarsi in fondo quello che conta, ma è la dottrina, anche se questa dottrina sacrifica la nostra vita. Non importa che sacrifichi la nostra vita, l'importante è appunto che la dottrina si rispetti uccidendo, veramente distruggendo la vita dell'essere umano. C'è sempre nel libro di José María Castillo è che è uscito un altro libro, che è una intervista ad Alberto, ma anche di Castiglio, di Mancuso, scritto da uno psicologo di Milano, Rigliano Paolo, un amico della comunità, Gesù e le persone omosessuali, sul tema dell'omosessualità. Quindi c'è questa intervista anche molto interessante a Castiglio, e lo presenterà, mi pare, verrà questa settimana a Roma a presentarlo. Ma Castiglio nel libro Fuori dalle righe dice, veramente ci fa ragione su questo, immaginate un prete in chiesa la domenica, che sale sul lambone e comincia a dire Dio non esiste, la Madonna non era vergine, Gesù non era Dio. Questo lo rimuovono subito, cioè questo scatta subito il Santo Uffizio, il Vescovo, tutti, questo viene rimosso lì, non tu qui in parrocchia, ma neanche per sogno. Immaginate questo prete che fa dice il credo con tutti i dogmi di fede, ma dopo tratta male la gente, tratta male i suoi parrocchiani. È un prepotente, uno che sfrutta, uno che si prende i soldi delle messe per le sue cose personali, uno che non rispetta neanche. Ma nessuno gli dice niente. Il vescovo dice, ma che vi lamentate, dovete accettarlo così. Come? Se si tratta della dottrina, se questo sgarra, subito allontanato. Ma se questo è un tiranno, ce lo dobbiamo tenere finché vuole lui. Questa è la cosa veramente assurda dalla quale Gesù ci libera, non è la dottrina il punto di riferimento per sapere se le cose sono buone o non sono buone, è il comportamento della persona. È questo che ci dice se la cosa è buona o non è buona, è questo che noi dobbiamo sempre difendere. Egli rispose loro: non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe bisogno e sentì fame, lui e quelli che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio al tempo di Abiatar, sommo sacerdote, e mangiò dei pani dell'offerta, che non è permesso mangiare se non ai sacerdoti, e li diede anche ai suoi compagni? Vedete l'ironia di Gesù. Adesso Marco ci sta presentando alcuni atteggiamenti nella persona di Gesù molto umani. L'ironia è un atteggiamento umanissimo, che veramente fa bene. E spesso noi queste cose le dimentichiamo, perché quando leggiamo il Vangelo ci sembra una specie di Gesù extraterrestre, che le cose le dice tutte così, in maniera solenne, in maniera un po' fredda, distaccata. Invece no, era un uomo come noi, quindi quelli che sono gli atteggiamenti della nostra umanità anche lui li ha vissuti, e Marco ci li riporta. Questa domanda che fa Gesù ai farisei: ma come, non avete mai letto quello che sta scritto nel libro, primo libro di Samuele? Ma guardate che Gesù si sta rivolgendo a gente che passava tutto il giorno a leggere la scrittura, quindi persone che si vantavano della conoscenza della scrittura. Quindi vedete l'ironia, no? Come dire, ma come voi che conoscete la scrittura così bene, dovrete sapere che Davide, quando ha avuto fame, e questo si trova nel primo libro di Samuele al capitolo 21, i primi 7 versetti, quando Davide ha avuto fame, cosa ha fatto? È andato al santuario e l'ha detto al sacerdote: senti, dacci i pani che hai consacrato da offrire a Dio, che dopo vi mangerete voi, ovviamente, perché io ho fame, io e i miei compagni. Quindi Davide, di fronte a un bisogno umano come la fame, ha trasgredito una norma importante come era quella della consacrazione dei pani che soltanto i sacerdoti potevano mangiare, e perché erano offerti a Dio, era qualcosa di sacro. Però in questo caso il bene dell'uomo, il bisogno è più importante di tutta questa sacralità. Quindi Gesù si rifà a un passaggio, a un episodio dell'Antico Testamento, dove si fa capire che la legge comunque è molto relativa. Perché quando c'è voluto difendere o salvaguardare il bene dell'uomo, il bisogno umano, si è trasgredita tranquillamente. Sempre con il testo parallelo che fa Matteo, in Matteo di questo episodio, Matteo aggiunge: ma in giorno di sabato i sacerdoti non fanno una marea di lavori nel Tempio? Perché in giorno di sabato si facevano anche i sacrifici, ma per fare i sacrifici c'è da scorticare la bestia, ucciderla, dissanguarla, pulire il sangue, bruciarla, prendere le viscere. Quindi una marea di lavori che si faceva in giorno di sabato. Però questo non era trasgressione, perché si faceva per il culto a Dio. Quindi siccome era culto a Dio, era benvenuto. Quindi Matteo anche lì fa capire l'ipocrisia di questa norma, che quando in passato si è voluto trasgredire, si poteva trasgredire, adesso questi farisei chiudono gli occhi anche a questi insegnamenti e dicono: no, non si può trasgredire in nessuno dei modi. Quindi hanno assolutizzato questo comandamento, e è quello che ci fa anche vedere Marco. Quando uno è così attaccato alla dottrina e ritiene che la dottrina sia talmente importante da sacrificare il bene dell'uomo, potrà leggere la Bibbia e il Vangelo mille volte, non capirà mai niente. Perché non è che questi non abbiano letto quel testo di primo Samuele sulla storia di Davide che ha mangiato i pani. È che leggevano, ma non capivano, erano come ciechi. Quindi Marco sta dicendo: soltanto le persone che hanno un atteggiamento benevolo nei confronti degli altri possono capire la Bibbia. La Bibbia non è per tutti. Non è che io me la leggo così ho capito, no, no. Se tu non c'è un atteggiamento benevolo, se tu non sei un po' umano, se tu non ti interessi per quelli che sono i bisogni, tu questa parola di Dio non la potrai mai capire. Perché questa parola è stata scritta all'insegna di un'umanità che ci deve aiutare sempre a stabilire rapporti sempre più belli tra di noi. Quindi le persone prepotenti, possiamo dire questo, le persone accecate dalla dottrina, non possono capire le scritture, non hanno la possibilità di intendere il messaggio che è contenuto in esse. Quindi Gesù sta dicendo che quello che ha fatto Davide è stato comunque molto più grave di quello che hanno fatto i discepoli. I discepoli al massimo hanno strappato delle spighe, ma Davide ha mangiato i pani consacrati proprio nel Tempio e li ha dati anche ai suoi amici, compagni, dicendo: quello che faccio io lo possono fare anche i miei colleghi. Non è soltanto io perché sono il re Davide, ma anche loro lo possono fare tranquillamente. Non è che l'ha mangiato soltanto lui, ma anche i compagni hanno mangiato quei pani consacrati. Quindi Gesù sta dicendo come, facendo il confronto, la differenza tra due episodi, come quello di Davide è stata una trasgressione molto più grande di quella che hanno fatto i discepoli, ma non è che il sommo sacerdote si è strappato le vesti lì e si è così cominciato a gridare alla trasgressione, al peccato, ma la cosa è passata tranquilla, senza alcun problema. Quindi Marco fa questa, anche questo punto in comune, così come Davide ha coinvolto i suoi colleghi nel mangiare quei pani consacrati, che non potevano mangiarli, così lui, che è il maestro, ha coinvolto i suoi discepoli e loro possono strappare tranquillamente le spighe senza sentirsi in colpa. Quindi sono persone libere che anche per il piacere della loro libertà possono far quello che esprima meglio la loro identità come persone. E Marco appunto mette in avviso anche noi lettori quello che veramente è importante agli occhi di Dio è il bene dell'uomo, molto più importante dell'onore rivolto a lui. Perché la legge ci insegna che io per onorare Dio posso anche sacrificare l'altro. Gesù ci ha detto il contrario. E quando io veramente posso onorare l'altro, lo tratto bene, mi impegno per il suo, perché lui stia veramente al suo agio, allora posso dire che sto onorando Dio, altrimenti questo non è possibile. E disse loro, il precetto esisteva per l'uomo, non l'uomo per il precetto. In greco, qui abbiamo normalmente le vostre Bibbie, leggerete, il sabato esisteva per l'uomo, non so come leggete nelle vostre Bibbie, comunque bisogna tradurre, sempre la parola sabato, ma in greco si usa in due versioni questo termine sabato. Al plurale significa il giorno di sabato, il settimo giorno della settimana. Al singolare significa il giorno di precetto, anche se non era sabato. Per esempio, in occasione della Pasqua, dello Yom Kippur, di altre feste, non si lavorava, non soltanto il settimo giorno. Quindi, qui Gesù non sta dicendo soltanto il sabato, il settimo giorno della settimana, ma il precetto del riposo, capiti quando capiti, esisteva per l'uomo e non l'uomo per il precetto. Quindi Gesù sta dando ai farisei questa indicazione su quale è lo scopo, qual è il ruolo del precetto, che era quello di rendere l'uomo libero, che non fosse alienato né sfruttato dal lavoro, però un uomo che non doveva essere ovviamente suddito del precetto, perché il precetto è stato dato per lui, non lui al precetto. Quindi noi non siamo sudditi della legge, non siamo noi che dobbiamo sottometterci alla legge, ma la legge ci è stata data perché la nostra vita potesse crescere, potesse essere una vita sempre più degna, senza nessun tipo di ostacolo che impedisse la sua crescita. Quindi l'affermazione che fa Gesù qui fortissima è quella della superiorità dell'uomo sul precetto e questo ovviamente demolisce l'interpretazione rigorista dei farisei. Perché loro dicevano il contrario, è molto più importante il precetto che non l'uomo. E conclude Gesù, quindi, versetto 28, Signore è il figlio dell'uomo anche del precetto. Questo è gravissimo quello che Gesù ha detto, perché adesso non tratta soltanto di dire che, parlare facendo allusione alla creazione, che il precetto è stato dato per l'uomo, ovviamente lì c'è tutta un'allusione alla creazione di Adamo, la creazione dell'uomo, ma adesso sta dicendo Gesù, che il figlio dell'uomo, abbiamo già spiegato questa espressione quando Gesù ha perdonato i peccati a quell'uomo paralitico nella casa, vi ricordate, il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra per perdonare i peccati, Gesù sta dicendo che non soltanto quello che è avvenuto alla creazione, cioè che il precetto è stato dato per l'uomo, non viceversa, è qualcosa di importante, ma c'è un passo in più che si può dare. Che il figlio dell'uomo, Gesù sta parlando della sua persona, ma sta parlando anche di un modello d'umanità al quale tutti possiamo accedere, se ci identifichiamo con lui. Il figlio dell'uomo è colui che possiede lo spirito, colui che partecipa della stessa condizione divina. Gesù dice, questo figlio dell'uomo è signore del precetto. Vedete, essere signore significa, la parola signore significa, che io non c'ho nessuno sopra la mia testa, che mi deve comandare niente. Il Signore è colui che decide come vuole organizzare, orientare la propria vita. Quindi Gesù dice che il figlio dell'uomo è Signore, non c'ha nessuno, ovviamente la legge non sta, ma neanche Dio sopra la sua testa. Non c'è nessuno che ci deva comandare, ma noi siamo signori del precetto stesso. Quindi siamo noi che organizziamo la vita, la orientiamo e sappiamo in che maniera viverla, perché sia all'insegna di questo spirito che abbiamo ricevuto, ma non secondo il precetto. Non è il precetto che deve guidare la nostra vita, ma è questo spirito, questa forza interiore, che ci rende simili a Dio, ci rende partecipi della sua condizione divina. Vedete, questa frase di Gesù, farà incavolare ovviamente perché significa relativizzare la legge con tutte le sue norme, questa frase significa che l'uomo non è più suddito, ma l'uomo è una persona veramente come un signore, è una persona libera, cioè è un figlio. A noi, anche se ci hanno insegnato che siamo figli di Dio, che possiamo diventare, non so, però questa figliolanza mica si vede, perché rimaniamo sempre sudditi del precetto. Questo non è possibile, dice Gesù. Quando noi acquistiamo la condizione di figli, noi siamo liberi, non siamo sudditi di nessuno, siamo anche noi signori come Gesù. Quindi Gesù, che possiede lo Spirito, non si piega di fronte a una legge che ti dice così devi fare, così non devi fare. Ma lui, in base a questa forza interiore, che significa condividere la stessa condizione divina, sa in che modo si deve comportare, lo so benissimo, non me lo deve dire il precetto. Quindi è quello che mi dice questa forza interiore, che io devo lavorare sempre per il bene dell'altro. Questo è il criterio per capire che questa nostra signoria, questa nostra libertà, si sta orientando nel modo giusto, come ha fatto Gesù. Gesù è signore del precetto, perché tutto quello che ha fatto l'ha fatto sempre all'insegna del bene, della dignità, della vita dell'altro. La legge era tutto il contrario, la legge era come una specie di macigno che ci rendeva sudditi, per cui potevamo sacrificare tranquillamente il bene dell'altro, renderlo un infelice per tutta la vita, però la legge l'ha rispettata. Ma cosa serve rispettare una norma quando io sono infelice, non riesco a vivere la mia vita come io vorrei? Perché devo essere sacrificato io, il mio bene, perché questa norma me lo impone. Vedete la novità del messaggio di Gesù, dicendo che il figlio dell'uomo, ma parlando di lui, ma parlando anche di noi, di quelli che si identificano con lui, siamo signori, non c'è nessuno sopra la nostra testa. Quindi non dobbiamo chinare la testa davanti a nessuno, non ci sono riverenze, assolutamente questa libertà massima che il Signore comunica, per cui non più l'uomo creato a immagine di Dio. Questo ha funzionato nella creazione, e anche lì l'uomo ha ricevuto la legge, il precetto, come un dono che l'aiutasse a crescere. Ma una volta che si cresce, non siamo più immagine, siamo somiglianti, siamo figli, abbiamo la stessa condizione divina. Quindi se siamo figli, siamo signori. E se siamo signori, possiamo orientare la nostra vita come noi riteniamo che per la nostra vita sia il modo migliore di farlo. Senza alcuna costrizione, senza alcuna imposizione, senza alcuna norma che impedisca questa nostra crescita. Questa è la grande novità di Gesù, che ha relativizzato tutta la legge, ma questa novità ovviamente gli costerà caro, perché Gesù sta dicendo tutto il resto è superfluo. Quindi Dio non è un modello da imitare, qualcosa esterno a noi, no, è qualcosa che viene dentro di noi, che noi sentiamo dentro, ed è la sua forza vitale che noi possiamo accogliere, che ci permette poi appunto di dare alla nostra vita quell'indirizzo così salutare, così veramente liberante e umano. E allora vediamo adesso, abbiamo ancora qualche minuto, quali sono appunto gli effetti nocivi della legge. Gesù ha detto adesso che il figlio dell'uomo, l'uomo, è signore del precetto. Ma Gesù non ha dato soltanto un bel insegnamento così per dire guardate che cose posso io dire, no. Adesso vediamo come Gesù agisce di conseguenza. Non basta soltanto fare delle dichiarazioni che sono importanti, ma bisogna poi comportarsi di conseguenza. Quindi adesso nell'episodio successivo Marco ci presenta come i farisei hanno manipolato il comandamento del sabato e quali sono gli effetti nocivi che questo comandamento hanno sull'uomo. E l'abbiamo già capito, gli effetti nocivi è che non siamo liberi. Non possiamo prendere in mano la nostra vita e dire io voglio vivere così. Non possiamo prendere in mano la nostra mente e dire io voglio pensare così, io mi voglio esprimere così. Non è possibile questo. Tu ti devi adeguare a quello che ti dicono, sia per il pensiero, per le parole, come per le opere. Quindi è questa libertà che non si trova o che non si sente perché è stata così ingabbiata, è stata proprio, l'hanno chiuso la bocca, come quando si chiude la bocca a uno che viene fatto prigioniere, che non si possa esprimere. Quindi privare l'uomo della sua iniziativa e della sua creatività. E leggiamo, allora siamo al capitolo 3. Entrò di nuovo nella sinagoga e c'era lì un uomo con il braccio inaridito. Se vi ricordate, Gesù era andato nella sinagoga di Cafarnao, al capitolo 1, versetto 21, era andato per insegnare e per proclamare la buona notizia del Vangelo, dirà ancora Marco, che va nelle sinagoghe della Galilea. E in quella storia, in quell'occasione a Cafarnaum era stato lo scontro con quell'uomo posseduto da uno spirito immondo, che Gesù parla in un certo modo, non piace alla gente della religione. La gente della religione vuole sentire parlare come sempre si è fatto. Ecco, allora c'è stata la liberazione di quell'uomo posseduto dallo spirito immondo, e adesso l'Evangelista colloca di nuovo Gesù in un luogo di culto, la sinagoga. Ci ricordiamo questo, che nel giorno di sabato l'unica cosa che si poteva fare era andare in sinagoga. Era l'unica possibilità per gli ebrei osservanti, per il culto, ascoltare la legge, la preghiera, eccetera, eccetera. Quindi Marco colloca Gesù in questo ambito del culto, non dice in quale località si trovi, non dice che sia Cafarnao o che sia Nazareth, non sappiamo, perché quello che a Marco gli interessa dire è come la sinagoga in sé, in quanto ambito dell'istituzione, è l'ambiente, appunto, è la realtà che tiene soggiogato la persona, il popolo, che lo priva della sua libertà, che lo rende incapace di agire. E Marco, dopo presenterà più avanti un altro ultimo intervento di Gesù nella sinagoga, sarà la rottura definitiva, perché per tre volte Gesù entra in una sinagoga nel Vangelo di Marco e per tre volte gli va male. Quindi vuol dire che questo ambito legato alla tradizione religiosa è completamente contrario a quanto Gesù insegna, a quanto lui fa. Ma Marco non dice che Gesù sia entrato per insegnare, come ha fatto appunto quando ci ha spiegato il brano della sinagoga di Cafarnao, ma lo fa per guarire quelli che sono vittime dell'oppressione e per mostrarci attraverso questo episodio quali sono gli effetti dannosi della dottrina religiosa. E appunto Gesù ha detto che l'uomo è signore del sabato, quindi la legge è sempre relativa, non è mai assoluta. Sono i farisei che accusavano i discepoli di fare qualcosa di illecito, di trasgressivo, ma adesso Gesù, Marco, ovviamente attraverso l'episodio, ci fa capire che a causare i danni nel popolo non è la trasgressione, come dicevano i farisei, ma a causare i danni nel popolo è l'osservanza della dottrina. Qui Marco veramente ci lascia un po' scioccati, perché uno pensava se tu commetti un peccato avrai un danno. Qui Marco ci insegna adesso il contrario. Quando tu osservi la dottrina, ti rovini. Tu stai veramente distruggendo la tua vita. No? Il danno viene da questa dottrina che impongono i farisei al popolo. Gli unici personaggi in questo episodio che appaiono sono un uomo, abbiamo detto un uomo che è personaggio anonimo, non fa niente, non pronuncia una parola, ha soltanto il braccio, la mano completamente rinseghita, e i farisei, che stanno in agguato per accusarlo e che non dicono niente, che tacciono. Quindi l'unico che interviene in questo episodio è Gesù. Molto interessante, perché siamo nella sinagoga. La sinagoga è il luogo del culto, è il luogo della parola. L'unica parola che si sente è quella del Signore. I farisei tacciono, ma lo fanno veramente per non scoprire le carte, e questo povero disgraziato che sta lì, che rappresenta tutto il popolo, non può dire una parola. Perché vedete, ci fermiamo qua, l'effetto della dottrina religiosa qual è? Nella prima sequenza, quell'episodio di Cafarnao, quando Gesù ha liberato un uomo che era posseduto da uno spirito impuro, Marco ci ha fatto capire che l'effetto nocivo è il fanatismo. Diventiamo tutti esaltati, proprio invasati, pronti a mangiarci chiunque ci contraddice nelle nostre posizioni. O c'è questo effetto, o c'è, siamo tutti morti, nessuno si azzarda qui a dire una parola. Parla il prete e tutti zitti, no? O parla il capo e tutti zitti. Quindi questi sono gli effetti nocivi di cui Gesù libera, di quel fanatismo esaltante che ti rende violento, o di quella dottrina opprimente che ti rende muto per sempre. Per cui vedete quali sono gli effetti, o violenti o muti, mai persone libere, capaci di parlare in un modo giusto, in un modo sereno, ma di questo vediamo alla seconda parte del tempo dell'incontro. Grazie del vostro ascolto.